Parco Natura Viva. Il mistero della bisontina scomparsa. Puntata numero 2 di Guia Risari. Gustavo era immerso tra Atlanti e cartine. Stava progettando un'altra fantastica esplorazione che lo avrebbe portato lontano. L'ultima volta, dopo aver scavato un tunnel per un tempo infinito, era sbucato nel bel mezzo di un parco zoologico. Era convinto di essere in Africa e invece si era trovato nel Parco Natura Viva di Bussolengo. Poco male, perché aveva incontrato una simpatica signorina che gli aveva spiegato un sacco di cose. Si chiamava Marta ed era una keeper. E in poche parole si prendeva cura degli animali tutti i giorni. Gli aveva parlato dei moderni parchi zoologici, degli animali minacciati e dei progetti di reintroduzione, quando gli animali nascono in un parco e poi vengono liberati in natura. Non che lui queste cose non le sapesse, ma una rinfrescata non faceva mai male. E poi la signorina Marta era davvero gentile e preparata. Gli aveva persino regalato un pass speciale, così poteva tornare al parco tutte le volte che voleva. In quel momento, però, desiderava allontanarsi dall'Europa. Ormai era convinto che lì la natura fosse quasi totalmente distrutta e non restassero più luoghi inesplorati. Ah, peccato. Gustavo sorseggiava una tazza fumante di cioccolata. Faceva il postino, ma la sua passione per la natura, gli animali e le esplorazioni erano note a tutti. Tirava giù i gatti dagli alberi, curava le ferite dei cani e le malinconie dei porcellini d'India. Aveva un modo tutto suo di comunicare con gli animali, con bisbiglii, fischi e grattatine. Insomma, ci sapeva fare. Quella domenica c'era una fitta nebbia e non c'era niente di più bello che starsene a casa a calcolare quanti giorni di marcia erano necessari dal bacino del Congo ai monti Mitumba. Gustavo sorrideva coi baffi di cioccolata, immaginando le sferzate di aria pura, i colori violenti e i cieli aperti. D'un tratto, però, la porta di casa cominciò a vibrare. Prima piano, poi sempre più forte. Un terremoto? No, qualcuno bussa, pensò Gustavo con un briciolo di ragionevolezza. Andò alla porta e la aprì. Davanti a lui c'era il salumiere Attilio, con la faccia rossa e il fiatone. Normalmente era un tipo tranquillo e controllato. Sorrideva persino alle salsicce. Cosa stava succedendo? Attilio non gli lasciò il tempo di chiedere. «Presto, Gustavo, devi fare qualcosa, devi agire! Solo tu puoi scoprire cosa le hanno fatto!» «Ma a chi?» Attilio riprese. «Era così carina, con quegli occhietti tondi e lucidi, quel nasetto umido!» Sospirò. «Ma di chi stava parlando?» «L'ultima volta che l'abbiamo vista era con sua madre!» «Ah! Un rapimento!» «Ma perché non era andato alla polizia?» «Solo tu puoi scoprire dove è finita!» Gustavo a questo punto perse la pazienza. «Ma di chi diavolo stai parlando?» Attilio gli spiegò che la prima volta che era stato al Parco Natura Viva aveva visto questa adorabile bisontina. Poi era tornato e della bisontina non c'era più traccia, non un pelo. «Laggiù sta succedendo qualcosa di losco, dammi retta. Per favore vai a controllare, fallo per me.» Gustavo pensò a Marta e accettò subito la missione. Sapeva riconoscere un'emergenza. Indossò i vestiti da esploratore, giacca e pantaloni color cachi e un cappello di cuoio stropicciato, si mise in spalla lo zaino e partì alla volta del parco. Arrivato all'ingresso sfoggiò un sorriso smagliante e il suo pass per meriti scientifici, coraggio esplorativo e simpatia. Quindi entrò e individuò la parte del parco dedicata all'Europa. Si diresse verso la collinetta in cima alla quale avrebbe trovato i lupi. «Che l'abbiano mangiata loro?» si chiese rabbrividendo. Gustavo incontrò un gatto beige con strisce e macchioline nere e lunghi baffi bianchi. Era il gatto selvatico. Gustavo sapeva che aveva un carattere tremendo, nonostante l'aspetto innocuo. Pensò che in fondo anche Guglielmo, il gatto di Attilio, appariva docile, ma era una vera e propria belva. superò il micio beige e si trovò ad ammirare due felini molto più grossi. Avevano il pelo chiaro con macchioline marroni e grandi orecchie con ciuffi in cima, come i gufi. Qui la bisontina non c'è, disse Gustavo avvicinandosi al cartello. Lince euroasiatica, habitat foreste alpine dell'Europa orientale, cacciata per la pelliccia. Anche loro potrebbero averla mangiata, mormorò. Ma non ci sono tracce. Poi si avvicinò a degli erbivori con le orecchie corte e tonde, la pelliccia a strati e gli zoccoli larghi per camminare sulla neve e sul terreno molle. Erano renne. Lesse. Vivono nelle regioni più fredde del nord Europa. Si nutrono di foglie e piante acquatiche, ma soprattutto di licheni. I licheni non sono quegli organismi tra l'alga e il fungo che sembrano sempre secchi? Le renne avevano dei nomi, gli stessi delle renne di Babbo Natale. Curiosa coincidenza, pensò. Dopo quasi due ore, Gustavo non aveva incontrato alcun bisonte. Desolato, era pure tornato indietro per poi risalire e tornare indietro una seconda volta. Ovviamente aveva osservato a lungo e con sospetto i lupi, che non avevano mangiato la bisontina né la tenevano in ostaggio, e i più docili vicini di casa, i mufloni e i daini della Mesopotamia. Gustavo stava studiando una roccia scura e minacciosa quando un oggetto duro e sottile gli fu puntato al centro della schiena. Una voce gli intimò:
«In alto le mani!»
Gustavo per poco svenne, ma restò in piedi e alzò le braccia in alto.
«Voltati!»
Lui obbedì, girandosi piano. Quando si ritrovò davanti Marta, la dolce e simpatica Marta aveva quasi voglia di piangere. Non lo fece e la salutò con una risata nervosa. «Ah, era lei! Lo sapevo, ma volevo stare al gioco!»
«Certo! Qual buon vento la riporta da noi!»
chiese Marta abbassando la mano pistola. «Si tratta del mistero della bisontina scomparsa!» bisbigliò lui e le spiegò tutta la faccenda. «E credo che questa storia sia vera, perché qui di bisonti non c'è traccia!» Marta sorrise.
«Mi segua!»
E così dicendo lo condusse a un terreno polveroso in cui pascolavano pacificamente un gruppo di bisonti.
«Eccoli qua! Non si sono mossi!»
Gustavo arrossì. «Così questo sarebbe il famoso...»
«Bisonte europeo»,
concluse Marta. «Assomigliava a un toro, ma aveva il corpo più massiccio e il pelo più folto e riccio. Le zampe erano più lunghe e il muso quasi nero, come gli occhi». «È proprio bello», commentò Gustavo con entusiasmo. Si avvicinò al pannello esplicativo e lesse. «Il bisonte europeo è lungo circa 3 metri, può arrivare a 2 metri di altezza e pesare fino a 1000 chili. Rispetto al bisonte americano ha le corna più lunghe, è più combattivo e vive nelle foreste». Marta annuì.
«È il più grande animale terrestre rimasto in Europa. In passato viveva in Europa occidentale, centrale e orientale. Ma alla fine del XIX secolo, caccia, deforestazione e guerre ne hanno diminuito il numero. L'ultimo bisonte europeo fu ucciso nel 1927.
«Ma allora è estinto!»
«No, è sopravvissuto nei giardini zoologici. E oggi è stato reintrodotto nell'Europa dell'Est. Il nostro parco ha fatto nascere 5 femmine, che ora sono in un parco slovacco e in una riserva rumena. La bisontina scomparsa è una di quelle».
«Ah, bisognerà che avvisi subito qualcuno che è in pena per la sua sorte», disse Gustavo con un fil di voce. Marta rise. Lui volle sapere se c'erano altri animali europei che venivano reintrodotti in natura. Marta gli spiegò che l'Europa era un territorio ancora ricco di vita selvatica e che il parco aveva diversi programmi di reintroduzione. Uno riguardava l'ibis eremita. «L'ibis...» ripete lui un po' confuso.
«Venga con me, che glielo presento».
Marta camminò spedita fino a un'immensa voliera.
«Lo vede?»
Era un grande uccello con la testa e il lungo becco rossi, l'occhio arancione e le piume nere con sfumature viola e verdi.
Una volta ce n'erano molti in Europa centro-meridionale, nel Nord Africa e in Medio Oriente. Vivevano in ambienti rocciosi, lungo i fiumi e le coste. Oggi, a causa di caccia, guerre, pesticidi, ne restano circa 500.
Ah, e voi cosa fate? Chiese Gustavo fissando le immense ali dell'ibis.
Il parco partecipa a un importante progetto di reintroduzione. In Austria vive una colonia di ibis eremiti in semilibertà e gli addestratori insegnano loro le rotte migratorie.
E come? Mica volano gli addestratori!
Usano degli aerei ultraleggeri che guidano uno stormo di ibis nella speranza che poi gli adulti insegnino le rotte ai loro piccoli. Il volo parte dall'Austria e arriva alla laguna di Orbetello.
Sono quasi 1000 chilometri! E ci riescono? Chiese Gustavo incredulo.
Sì, solo una volta. C'era brutto tempo e gli ibis si sono appollaiati sul carrello dell'ultraleggero. Un viaggio in tutta comodità.
Gustavo dovette ammettere che gli uccelli, a cui non si era interessato più di tanto, erano creature davvero affascinanti. Marta gli spiegò che nel parco, oltre agli ibis, c'erano altri uccelli europei. I fenicotteri rosa, gli allocchi degli Urali e i grifoni. «I grifoni! Credevo fossero animali immaginari!» esclamò Gustavo.
«Sono reali, invece. Guardia sinistra di quell'ibis!»
lo invitò Marta. Gustavo si ritrovò ad ammirare un grande avvoltoio col corpo beige, la testa bianca e il becco grigio. «Che creatura straordinaria!» Marta gli spiegò che il grifone viveva in Europa meridionale e in Nord Africa. Ma era perseguitato, perché la gente pensava che uccidesse il bestiame. Invece mangiava solo carogne e così puliva il terreno ed evitava epidemie. Il parco reintroduceva il grifone in Friuli Venezia Giulia e aveva già liberato una femmina. Icara! Come Icaro, il personaggio della mitologia greca che volò con ali di cera troppo vicino al sole? Speriamo bene, commentò Gustavo.
Non si preoccupi. Icara, le ali, ce le ha vere e grandi. Pensi che un grifone può arrivare a un'apertura alare di 3 metri.
Istintivamente Gustavo aprì le braccia. Marta pensò che volesse abbracciarla e spalancò anche lei le braccia. Ma lui era molto timido e improvvisò un inchino. «Ho una missione da concludere!» farfugliò. E corse a raccontare tutto ad Attilio, che per la felicità lo ricompensò con una collana di salsicce.